Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Come ogni giovedì andiamo in onda dai microfoni di Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle ore 19 alle ore 20. Bene, questa trasmissione sono solo, Francesco per questioni di lavoro non ci può essere e la trasmissione di oggi praticamente verterà su una serie di informazioni di carattere, diciamo così, di cronaca, notizie che vengono fuori dalla stampa, e essenzialmente poi girerà attorno al discorso generale che è il discorso sulla divinazione. È un discorso sulla divinazione che ho già fatto in lista, i pezzi sono già in internet ormai da parecchi mesi, e dal momento che occupa molta parte della trasmissione ho voluto farlo quando non c'è Francesco, perché altrimenti non, in due persone viene a soffocare l'altra persona, insomma, che trasmette insieme. Bene, prima di incominciare questo, però, chiaramente andiamo avanti con gli appuntamenti che ci saranno, ed è praticamente sabato 3 dicembre, ci troviamo qui in sala radio Gamma 5 alle ore 20.30, dove sarà illustrato quello che è stato il congresso di Anversa. Faremo una breve relazione, faremo vedere un po' di immagini e illustreremo un pochino il tutto, ecco, anche con le soluzioni finali che si sono assunte al congresso stesso. Pertanto l'appuntamento è anche un'occasione, dopo parecchi mesi, di trovarci tutti assieme. Anche perché per un motivo o per un altro i dibattiti sono stati interrotti, li riprenderemo quando sarà possibile, e fra poco oltretutto riprenderemo a marzo quei riti presso il Bosco Sacro di Jesolo. Pertanto è anche un modo di ritrovarci, insomma, di parlare un po' assieme. Saranno come solite riunioni, proietteremo quello che è stato le vicende di Anversa. Sì, le immagini sono quelle che sono, ma comunque in ogni caso cercheremo di relazionare il più possibile. E anche perché Emanuela ha tradotto tutti gli interventi che sono stati fatti, cioè i 5 interventi fondamentali su cui è stato incentrato il congresso, e vedremo anche se riuscirò a sottolineare alcune incongruenze, alcune cose che dobbiamo chiarire, e che il percorso stesso del paganesimo deve necessariamente affrontare nel corso del tempo e nel corso delle sue trasformazioni. Solamente il movimento pagano a livello internazionale è un movimento pagano estremamente attivo e pieno di anche contraddizioni, se vogliamo, nel senso che sta affrontando il nuovo, e le persone affrontano il nuovo naturalmente con le forze che hanno, cioè con le possibilità che hanno, e naturalmente tutto questo porta a sviluppare continuamente nuovi modi di essere e nuovi modi di affrontare la vita dell'esistenza attraverso un dibattito che è estremamente articolato, e di questo ne parleremo sabato 3 dicembre, dopodomani praticamente, alle ore 20.30 qui in sala dibattiti Radio Gamma 5. Bene, questo è l'appuntamento, diciamo così, più prossimo, appuntamento più vicino. C'è un'altra cosa da parlare, ed è stato il convegno di studi laici Gesua che si è tenuto a Montegrotto Terme, domenica 27 novembre. 27 novembre il gruppo Ighina e Radio Gamma 5, cioè associazioni legate a Radio Gamma 5, hanno organizzato questo convegno di studi laici presso Sala dei Congressi di Montegrotto Terme. Dunque, cosa è successo a questo convegno? Niente, in questo convegno ci sono stati degli oratori che hanno esposto un po' le loro tesi, hanno esposto quello che è la visione, fra virgolette, laica del cristianesimo. Ora, è abbastanza difficile riuscire dal congresso a capire qual è la visione laica del cristianesimo, o se il laicismo, che poi vi ricordo che il termine laico va a significare molti aspetti diversi e anche spesso contraddittori fra di loro. Laico, per esempio, è un cristiano che non ha i voti, nello stesso tempo è colui che rifiuta uno stato confessionale, cioè laico ha vari significati, non ne ha uno solo in realtà. In ogni caso è abbastanza difficile vedere qual è la visione della vita del laico, ma quello che è importante sottolineare è la diversità di approccio che c'è fra un pagano politeista e un laico, chiamiamolo così, rispetto a quello che è la religione, a quello che è il cristianesimo. Mentre un laico, praticamente, desumendo da quello che si è sentito a Montegrotto Terme, pensa al cristianesimo come un oggetto, cioè come un oggetto di studio, come un oggetto in sé di studio. Il pagano politeista vede il cristianesimo attraverso i suoi dogmi, cioè attraverso i suoi principi e attraverso il trasferimento di questi dogmi, di questi principi all'interno del tessuto sociale. Cioè l'approccio religioso del pagano politeista è un approccio religioso vero e proprio, non è un approccio che ha il laico. Il laico va alla ricerca della verità, delle origini, della realtà, dell'oggetto manifestato. Il pagano politeista invece va alla ricerca degli effetti che hanno i principi, i dogmi, le manifestazioni, al di là se queste siano vere o non vere, cioè non ce ne frega niente, come pagani politeisti, che il pazzo di Nazareth, Gesù di Nazareth non è mai esistito. Sappiamo benissimo che non è mai esistito, però non ci interessa sapere se si chiamasse Giovanni di Gamala, o se si trattasse di un Giuda che faceva la resistenza contro i Romani, o di un altro personaggio. Cioè, sì, ci interessano le questioni storiche, ma ci interessano in funzione della comprensione di come nascono i dogmi, come nascono i principi del cristianesimo, e proprio per aumentare quella che è la nostra capacità di intervenire proprio a svelare quello che sono gli effetti del dogma cristiano, del principio cristiano nella società civile. Pertanto il nostro è un approccio religioso più che un approccio storicista o storico, mentre invece quello che si è notato in tutti gli interventi che sono stati a Montegrotto Terme è stato l'approccio storico. Per fare una cronaca generale di quello che è stato il congresso, diciamo che il primo oratore è stato Roberto Vacca, che ha detto tutta una serie di cose, e secondo noi pagani sono cose importanti. Ha iniziato la sua relazione dicendo: io laico no, non mi definirei laico, perché laico significa varie cose e sinceramente non mi piace. Anticlericale no, ha detto, non mi definisco anticlericale, perché anticlero mi sembra un po' poco, dice. Poi ha detto ateo, non mi definisco ateo, non posso definirmi ateo, proprio perché ateismo è una contrapposizione. Io, dice Roberto Vacca, mi definisco gentile. Gentile è un termine che veniva usato per dire i non cristiani, e viene usato storicamente per definire praticamente le antiche religioni, prima che il termine gentile fosse sostituito per decreto imperiale col termine pagano. Naturalmente, cos'è successo? Che quando Roberto Vacca ha detto una cosa del genere ha avuto uno scrosciar di applausi dalla platea. E in effetti Roberto Vacca si è guardato attorno un po' perplesso, perché pensava di essere preso un po' per i fondelli. Invece gli abbiamo detto immediatamente che si trattava di solidarietà pagana, che è un po' diverso. E in realtà in platea c'erano molte, molte persone che seguono questa trasmissione. Naturalmente molti passaggi suoi sono stati applauditi, nel senso che non faceva altro che riprodurre molti concetti nostri che anche all'interno di questa trasmissione stiamo diffondendo ormai da anni. Diverso invece è stato l'approccio con gli altri oratori. Anzi, con un paio di oratori è stato addirittura un approccio un po' conflittuale, nel senso che se per esempio vediamo un attimo, Mazzero ha fatto una relazione, diciamo così, abbastanza scettica, nel senso che ha detto io ho queste cose, no? Cioè io vi presento quello che io ho visto, quello che io ho studiato, senza dare una valenza, senza dare una valenza, diciamo, diversa da quello che lui diceva, va chiaramente rispettato, perché dice questo è il mio lavoro e chi ti propone il suo lavoro lo rispetti, insomma non c'è niente da fare. Anche Cascioli e Donini, in realtà, e anche Galavotti hanno presentato i loro lavori e le loro cose. Però la differenza fra Mazzero e Cascioli, Donini e Galavotti, naturalmente questo è quello che ho visto io, è dovuta al fatto che mentre Mazzero ha fatto un discorso suo che chiudeva nel discorso, Cascioli, Donini e Galavotti facevano un discorso anticlericale, un discorso laico, ma in funzione di qualche cosa di diverso, cioè in funzione di obiettivi diversi che avevano loro dal laicismo, dal discorso che stavano facendo. Ed è questo è stato l'aspetto che secondo me stride, no? Anche fra i laici. Nessuno dice o pretende il fatto che i discorsi laici non siano fatti in funzione di qualche cos'altro, però chiaramente quel qualche cos'altro assume un rispetto prioritario rispetto al discorso laico stesso. Il discorso di Galavotti aveva una funzione precisa, cioè aveva il discorso di fare un discorso laico in funzione di esaltazione di posizioni politiche che a memoria storica vanno verso il socialismo, vanno verso alcuni aspetti dei partiti comunisti che abbiamo conosciuto fino a qualche anno fa. In pratica il discorso laico era un discorso strumentale e funzionale a dei discorsi che apparentemente erano materialisti. In realtà c'era una difesa molto forte di quelli che erano i principi cristiani. Principi cristiani riletti chiaramente in chiave socialista, però sempre principi cristiani. E la sua accentuazione e i suoi risultati finali erano un risultato finale rispetto a una sorta di ateismo, di cosiddetto dei vecchi partiti di sinistra, cioè un ateismo che comunque non è mai esistito, ma bisogna risalire prima della guerra mondiale, bisogna risalire alla resistenza per trovare questo tipo di ateismo, e che però non metteva in discussione il cristianesimo, ma anche lui era alla ricerca di una realtà diversa dal cristianesimo rispetto a quella manifestata. Cioè noi come pagani politeisti, che il principio sgozza quelli che non si mettono in ginocchio, sia manifestato da Gesù di Nazareth, sia manifestato da Giovanni di Gamala, sia manifestato da Giuda, o sia manifestato da Pinco Pallino, cioè, a noi quel principio ci fa schifo, chiunque lo abbia manifestato. Cioè, è il principio in se stesso che andiamo ad attaccare. Per cui ci interessa relativamente andare a trovare la verità storica, se non si mettono in discussione l'essenza dei principi dottrinali. E questo, già con questo Galavotti, estremamente logorroico oltretutto, ha preso un sacco di tempo, specialmente, e usava le risposte per fare delle altre conferenze, tant'è che ha ritardato il fatto di andare a mangiare, siamo andati a mangiare molto tardi, solamente andando a mangiare molto tardi, la ripresa dei lavori ha visto molte meno persone di quanto ce n'era la mattinata, proprio perché le persone si sono attardate a mangiare. Per cui una specie di non rispetto delle persone, un non rispetto della sala, della gente che si era mossa per venire. A differenza invece di Roberto Vacca, fate conto che i rapporti sono questi: Roberto Vacca ha fatto un intervento di 27 minuti, io ho le registrazioni su base elettronica per cui posso anche misurare, e ha fatto circa una mezz'oretta di risposte molto brevi, insomma, anche perché andava ringraziato e basta. E Galavotti invece ha fatto un'ora e qualche secondo di conferenza, oltretutto usando un PowerPoint in maniera aberrante, cioè ho usato il PowerPoint non per illustrare, ma proprio come testo scritto, e nello stesso tempo ha fatto un livello di intervento, un livello di risposte che non so se sia vicino all'ora, insomma 40 minuti circa, per cui ha occupato molto spazio, ha soffocato quello che era i possibili interventi. Per carità, l'oratore ha dei diritti a cui gli si riconoscono, però le azioni sono quelle che determinano poi la qualità dell'oratore. Oltre a Galavotti abbiamo altri due oratori, che è Coscioli e Donini. Allora, come sempre, gli oratori vanno rispettati comunque perché dicono delle cose loro, perché presentano delle cose che fanno loro. Però noi come pagani non possiamo non notare in Donini e in Coscioli due operazioni diverse da quelle che è la manifestazione laica e anticlericale che loro manifestano. Per esempio, in Donini ci ha tenuto molto a sottolineare come alcuni aspetti, gli aspetti della miracolistica cristiana che ci sono nei Vangeli ufficiali, in realtà stanno a significare delle cose esoteriche. Ora, la leggenda secondo cui i Vangeli nascondono cose esoteriche, beh, veramente l'aveva già fatto la Blavatsky ancora nel 1800, cioè l'esoterismo dei Vangeli. Ed è una cosa che ogni tanto viene riproposta da qualcuno per dimostrare che i Vangeli non sono così beceri, squallidi come appaiono a una prima lettura, ma nascondono qualcos'altro. E questo voler dire che nascondono qualcos'altro significa avere un progetto in funzione di... Faccio un esempio. Se io prendo la Teogonia di Esiodo e costruisco un commentario, costruisco un'interpretazione della Teogonia di Esiodo, non è tanto importante la Teogonia di Esiodo, ciò che è importante è la mia, è il mio commento. Il mio commento alla Teogonia di Esiodo è quello che dà la mia visione della vita. Pertanto, sì, esiste la Teogonia, ma è il mio commento che è importante. La Teogonia dice delle cose, io commentandola ne dico altre e do il punto di vista di lettura di quello che è la Teogonia. In pratica, la Teogonia è una cosa, il mio commento è ciò che va a costruire quello che io voglio. Ed è quello che ha fatto Donini. Cioè, Donini, presentando i Vangeli, non so, tipo la visione esoterica del fico, che poi la visione esoterica del fico è la roba a mettersi le mani ai capelli, perché non è altro che la visione esoterica che viene data dalla teologia ufficiale, cioè il fico che non gli dava i fichi non erano altro che gli ebrei che non si sottomettevano al suo messaggio, per cui andavano distrutti, andavano maledetti, e vi ricordo che con questo è stato costruito i campi di sterminio, cioè i campi di sterminio degli ebrei vengono costruiti in tutto il corso della storia proprio per l'odio che i Vangeli ne manifestano, e il clou finale, diciamo così, il clou storico, non sono altro che i campi sterminio nazisti, che sono un continuato, sono un'altra riproposizione in maniera diversa di quello che è stato lo sterminio cui gli ebrei sono stati sottoposti ad opera dei cattolici. Tanto per essere chiari, per cui come messaggio esoterico è roba da mettersi le mani ai capelli. Altri messaggi esoterici li ha fatto, tipo, so, guarire il cieco che vede la luce, è l'attività del pazzo di Nazareth che porta la luce della conoscenza alle persone. Vabbè, poi uno si mette le mani nei capelli e dice, con queste cose io ti faccio quello che vuoi. 2000 anni di storia però ti hanno dimostrato qual è la realtà dell'interpretazione. E questo Donini ci ha messo molto peso su questo, era effettivamente una cosa per lui molto importante, che poi ha spostato sulle questioni storiche. Cioè, Donini ha dato anche molti dati storici che ci hanno permesso anche di riuscire a comprendere alcuni passaggi. Per esempio, la rivelazione del Paolo di Tarso avviene sulla via di Damasco, solo che Damasco non è la città di Damasco, ma è la comunità di Qumran a 30 km da Gerusalemme, dove praticamente quelli di quella comunità definivano se stessi la comunità di Damasco. Per cui diventa un po' più logici alcuni passaggi al di là poi delle definizioni storiche. Comunque, in realtà, Donini ha dato parecchie notizie, insomma. Coscioli anche Cascioli è andato a presentare la sua vicenda giudiziaria. Ora, sinceramente, io la pensavo in maniera diversa alla vicenda giudiziaria di Cascioli. Cioè, quello che non avevo capito nella sua vicenda giudiziaria era che Cascioli lo aveva fatto apposta, cioè lui è andato alla ricerca di usare la magistratura per attaccare la Chiesa Cattolica, aspettando il momento giusto, aspettando che lo stupido ci cascasse. Ora, non è che la cosa mi piaccia molto, sinceramente. Noi come pagani politeisti sappiamo che mezzi e fini hanno una relazione dialettica, e se si hanno dei fini, questi fini vengono qualificati dai mezzi che assumiamo per determinarli. Ora, Cascioli, ha fatto la sua vicenda di denuncia, ha avuto delle sentenze molto discutibili, anzi una addirittura credo falsa, perché usata su una legge che è stata abrogata. Purtroppo la Corte Costituzionale abroga delle leggi e spesso la magistratura periferica se ne sbatte altamente di quell'abrogazione e va avanti per il suo. Vediamo se con l'informatica questo potrebbe un po' cambiare. Sta di fatto che anche Cascioli non usa il laicismo, cioè non usa il suo discorso della favola di Cristo per delle cose finalizzate a questo, cioè per rivelare l'inganno, ma usa la rivelazione dell'inganno per delle cose diverse. E lo ha dichiarato egli stesso quando ha detto che sì, lui ha una visione di anima e corpo, che però non la vuol dire, perché una volta che l'aveva fatto gliel'hanno fregata e gliel'hanno messa in internet. Vabbè, abbiamo un milione di segreti e abbiamo un milione di scoperte dell'acqua calda, no? E spesso pensiamo che la nostra scoperta dell'acqua calda sia la migliore scoperta del mondo e gli altri ce la fregano. Beh, io come persona religiosa non è che amo molto questo tipo di aspetti. Cioè, se io ho qualcosa, la sparo ai 420. Però sono scelte mie, scelte di Cascioli, sono le scelte di Cascioli. Io non le metto in discussione. Naturalmente abbiamo apprezzato l'impegno personale che mette Cascioli nelle sue cose, questo nessuno glielo discute. Però personalmente come pagani non è che apprezziamo molto questa attività. Certo, ogni persona ha il diritto di indignarsi, ogni persona ha il diritto di chiedere giustizia per le offese che subisce. Però cercare di fregare gli altri per riuscire ad ottenere un risultato, non so, mi lascia molto perplesso, sinceramente, molto molto perplesso. E questo non è che mi piaccia, non è che mi sia piaciuto molto, tutto sommato. Però, torno a ripetere, sono posizioni soggettive, cioè nel senso che è la mia visione rispetto alle cose. E quando vi parlo e vi illustro le cose, ve le illustro dal mio punto di vista. Naturalmente sono venute fuori anche tutta una serie di informazioni storiche, diciamo così, sull'origine del cristianesimo, sui vari passaggi, su Paolo di Tarso, come è stato messo, sul fatto che Cascioli stesso lo ha detto, che il primo a parlare di un tale Paolo di Tarso è un certo Macione. Mazzero, se non mi sbaglio, ha anche illustrato il fatto che probabilmente la nascita del cristianesimo sia dovuta all'attività di Giuseppe Flavio, più che il padre di Nazareth o altra gente. Cioè, in pratica è stata dovuta da chi è stato deportato dopo il 70 dalla Palestina fino a Roma, insomma, venduto come schiavo. Anche perché Roma ha detto basta ciò che facevano gli ebrei. Il problema è che dopo ne hanno fatte ancora, è stata abbastanza pesantina la faccenda. In tutto questo naturalmente sparisce la figura di Nicotri, non voglio neanche commentarla. Al di là delle sue posizioni laicistiche, secondo me a un certo punto è sfuggito, è sparito senza salutare, però non so bene se lo abbia fatto quando io non ho visto oppure no. Vabbè, comunque non ha detto niente di nuovo, niente di particolare, e spesso non ha neanche avuto il polso di tenere la situazione. Però torno a ripetere, questo è il mio punto di vista sul convegno. E valse la pena andarlo a vedere, è stato anche importante vedere cosa è stato detto, cosa è stato fatto, quali sono gli interessi delle persone, dove vanno gli interessi delle persone, e io mi auguro che il prossimo anno ne organizzino un altro, un secondo convegno, con quelli che riusciranno ad avere, con quelli che riusciranno a parlare, insomma. Certo che è diverso il discorso, non c'era né Pepe, non c'era Pepe, non c'era Desner, non c'era nessuno dei grossi che avrebbero voluto che ci fossero, perché in effetti la loro visione anticlericale è molto più forte, insomma, è molto più marcata. E questa è la mia interpretazione del convegno di studi laici di Montegrotto Terme, che è stato tenuto domenica. Naturalmente, torno a ripetere, è il mio punto di vista. E il mio punto di vista è il punto di vista di una persona religiosa. Pertanto io tutto quello che avviene lo valuto sempre in forma religiosa. Prima di passare a divinazione, tanto per rompere questo discorso, vi leggo una lettera che mi ha dato Lisa in gruppo. È una cosa che già girava sugli NG, l'avevo già vista. In pratica c'è una tale dottoressa Schellinger che si definisce educatrice secondo le leggi del Signore. E questa dottoressa Schellinger, se non vado errato, ma a memoria, fa l'educatrice per una TV americana, cioè una TV americana dice com'è bello rispettare i principi biblici e la Bibbia c'è la parola del Signore. A questa dottoressa Schelling scrive un suo ascoltatore, Arnaldo R., a proposito dei principi della Bibbia, e dice: cara dottoressa Schellinger, le scrivo per ringraziarla del suo lavoro educativo sulle leggi del Signore. Ho imparato davvero molto dal suo programma ed ho cercato di dividere tale conoscenza con più persone possibili. Adesso, quando qualcuno tenta di difendere lo stile di vita omosessuale, gli ricordo semplicemente che nel Levitico 18:22 si afferma che ciò è abominio, fine della discussione. Però avrei bisogno di alcuni consigli da lei a riguardo di altre leggi specifiche e come applicarle. Vorrei vendere mia figlia come schiava, come sancisce Esodo 21:7. Quale pensa sarebbe un buon prezzo di vendita? 2. Quando do fuoco ad un toro sull'altare sacrificale, so dalle sacre scritture che ciò produce un piacevole profumo per il Signore, Levitico 1:9. Il problema è con i miei vicini. I blasfemi sostengono che l'odore non è piacevole per loro. Devo dunque percuoterli? 3. So che posso avere contatti con una donna solo quando non ha le mestruazioni. Levitico 15:19-24. Il problema è: come faccio a chiederle questa cosa? Molte donne si offendono. 4. Levitico 25:44 afferma che potrei possedere degli schiavi, sia maschi che femmine, a patto che essi siano acquistati in nazioni straniere. Un mio amico afferma che questo si può fare con i filippini, ma non con i canadesi. Può farmi capire meglio perché non posso possedere schiavi canadesi? 5. Un mio vicino insiste per lavorare di sabato, Esodo 35:2. Esodo 35:2 dice chiaramente che dovrebbe essere messo a morte. Sono moralmente obbligato ad ucciderlo personalmente? 6. Un mio amico ha la sensazione che anche se mangiare crostacei è un abominio. Levitico 11:10. Lo è comunque meno dell'omosessualità. Non sono d'accordo. Può illuminarci sulla questione? 7. Levitico 21:20 afferma che non posso avvicinarmi all'altare di Dio se ho difetti alla vista. La mia vista deve per forza essere 10 decimi? o c'è qualche scappatoia alla questione. 8. Molti dei miei amici maschi usano radarsi i capelli, compresi quelli vicino alle tempie, anche se questo è espressamente vietato dalla Bibbia, Levitico 19:27. In che modo devono essere messi a morte? 9. In Levitico 11:6-8 viene detto che toccare la pelle di maiale morto rende impuri. Per giocare a pallone devo quindi indossare i guanti? 10. Mio zio possiede una fattoria. È andato contro Levitico 19:19 poiché ha piantato due diversi tipi di ortaggi nello stesso campo. Anche sua moglie ha violato lo stesso passo perché usa indossare vesti di tessuti diversi, cotone acrilico. Non solo, mio zio bestemmia tutto andare. È proprio necessario che mi prenda la briga di radunare tutti gli abitanti della città per lapidarli come prescrivono le scritture? Non potrei più semplicemente dargli fuoco mentre dormono, come simpaticamente consiglia il Levitico 20:14 per le persone che giacciono con consanguinei? So che lei ha studiato approfonditamente questi argomenti, per cui sono sicuro che potrà rispondere a queste semplici domande. Nell'occasione la ringrazio ancora per la missione che svolge nel ricordare a tutti noi che la parola di Dio è eterna e immutabile. Ecco, questo è naturalmente una lettera un po' scherzosa, diciamo così, che però mette in luce cosa significherebbe oggi come oggi seguire quelli che sono i dettami della Bibbia. Cioè, la Bibbia è un libro di morte, di assassinio, di genocidio, che ha lo scopo di sottomettere le persone, di distruggere la vita delle persone, sottoponendole a regole che sono regole folli, regole da dementi. Ebbene, tutte queste regole per la Chiesa Cattolica e per i cristiani sono ancora tutte in vigore. E quelle regole vengono applicate quando a loro conviene che siano applicate. Ciò che impedisce a loro di applicare quelle regole è la legge civile, è la società civile. Rifletteteci un pochino su questo e poi capirete perché noi non accettiamo il punto di vista storicistico dei laici, cioè non che lo rifiutiamo nel senso in assoluto, però ci è meno importante rispetto a capire che quando qualcuno ti viene a dire che devi vendere tua figlia come schiava e praticamente non è altro che uno dei vari aspetti secondo i quali devi trasformare le persone in oggetto di sottomissione, cioè noi come pagani ci ribelliamo, cioè noi come pagani non accettiamo assolutamente questi tipi di principi. Ma non è che non li accettiamo perché erano fatti 2000 anni fa, in fondo. Cioè, ok, tutte le società antiche avevano i loro principi, ma sono principi rimasti nelle società antiche. Cioè, anche a Roma si compravano, si vendevano schiavi, ma apparteneva a Roma. Questa appartenenza a Roma non era elevata a parola di Dio immutabile. Cioè, è una questione che apparteneva alla società civile. E le questioni della società civile si cambiano, cioè le leggi si modificano. Qui stiamo parlando di parola del Dio padrone che nessuno può modificare, che è valida 2500 anni fa quando è stata elaborata ed è valida oggi. Cioè, è questo che non è accettabile dal punto di vista sociale, non che non fossero principi di società antiche. Nessuno mette in discussione che lo fossero. Il problema è che elevando la parola immutabile del Dio vengono imposte ad ogni società diversa dalle società antiche. Cioè, se nella società antica lo schiavismo era una condizione sociale, nel cristianesimo lo schiavismo era la volontà del Dio e le persone vengono messe in ginocchio davanti al Dio perché devono obbedire alla parola del Dio. Cioè, questo è che è aberrante. Non tanto che il principio una volta c'era, dopo non c'era più, ma perché i cristiani pretendono che quel principio sia ancora valido. Ed è questo che li porta a essere dei terroristi, li porta a essere dei criminali. Cioè, è la manifestazione della verità a cui costringono le persone alla sottomissione. Poi il principio di vendere la propria figlia è irrilevante che sia una vendita vera e propria. perché esistono tutta una serie di comportamenti di distruzione dell'individuo che non necessariamente si va a vendere, perché si distrugge psicologicamente un individuo, si distrugge moralmente e lo si distrugge quando lo si costringe a pregare, cioè quando ci si ritiene in diritto di costringere i propri figli a pregare. È un abominio che va sempre all'interno del principio di vendere la propria figlia, cioè la propria figlia come bestiame. E sono tutte cose che sono inaccettabili dal punto di vista della società civile, in quanto hanno la funzione di trasformare l'individuo in un oggetto di possesso. E non è accettabile questo. Cioè questo è l'abominio vero e proprio del cristianesimo. Non che nelle società antiche non ci fossero delle cose che non andavano bene, molte cose che non andavano bene e che dovevano essere cambiate. Nessuno ha mai detto questo. Il problema è che i cristiani hanno elevato ciò che non andava bene a volontà e manifestazione del loro Dio e le hanno imposte quella violenza assassina, perché hanno macellato milioni di persone, agli esseri umani e alla società civile. E tutt'oggi questo continua. Tutt'oggi, e questo continua, lo possiamo vedere, vediamo un attimino subito a sfogliare anche subito un pochetto di rassegna stampa, come la guerra che quel criminale di Ruini e la banda di assassini della Chiesa Cattolica sta facendo contro l'aborto. Cioè il diritto d'aborto, che è un diritto conquistato col sangue contro l'organizzazione terroristica e criminale della Chiesa Cattolica, che stupra bambini costringendoli in ginocchio in maniera infame e vigliacca, viene messo in discussione come se fosse la caramella o il gelato, che è una cosa veramente aberrante, e nessuno dice a sta gente di andare a cagare. E quando questa gente viene redarguita da qualcun altro, non dicono noi organizziamo la mafia all'interno della società civile affinché le donne siano in difficoltà e non possono abortire, ma dicono: ma noi abbiamo il diritto di manifestare il nostro pensiero. Sì, ma oltre a questo c'è l'organizzazione mafiosa del territorio. C'è la distruzione del sistema sanitario. Questo che è vile e assassino non è una semplice manifestazione del pensiero, ma sono attività di eversione sul territorio, che comprano, che pagano, rispetto alle persone deboli che non si possono difendere. Perché ricordatevi che chi ha necessità di abortire in questo momento non sono le persone che sanno benissimo come si usa un preservativo, come si usa la prevenzione, quali sono i momenti, come farlo, dove farlo, quando farlo, ma sono le persone deboli, cioè sono quelle persone a cui viene negato l'insegnamento, a cui vengono negate le informazioni, o per morale, o perché i genitori non si prendono la briga, o perché sono sottoposti all'orrore cattolico. A queste persone viene negata la condizione, sono queste persone che hanno più bisogno dell'aborto eventualmente. Un altro discorso, poi ricordiamo l'attività della Chiesa assassina, cioè si è ribellato perfino Veronesi per il discorso dell'eutanasia, l'eutanasia che è un diritto inalienabile dell'uomo, perché l'uomo appartiene a se stesso, non è un oggetto posseduto da altri. E qui c'è la battaglia fra un discorso laico, dove i laici vendono il culo come puttane, in realtà scappano via, perché a loro degli interessi, non hanno interessi dal punto di vista religioso, dal punto di vista dell'uomo davanti alla vita, ma hanno interessi di negazione di questo. E vediamo come su questi discorsi, da Bertinotti a Fini, da Berlusconi a Prodi, a AIDS, a tutti gli altri, scappano via davanti a queste cose, perché non gliene frega niente, non gliene frega niente che i preti stupidino bambini, non gliene frega niente che i preti mettono in discussione la legge sull'aborto, non gliene frega niente che i preti offendono le persone per impedire l'eutanasia. Cioè, e davanti a queste vediamo, non solo, ma addirittura questa gente partecipa alle manifestazioni insieme ai frati, cioè è una roba veramente folle. Poi abbiamo le unioni, tipo il Papa coniugare fede e scienza, Papa Benedetto XVI, Ratzinger, e la stessa cosa la lezione del Dalai Lama, insieme scienza e religione. Cioè vediamo come hanno tutta l'intenzione di mettere le mani anche sulla stessa ricerca scientifica, sulla stessa vita civile degli uomini, perché non si tratta della ricerca scientifica del tipo clonazione o di altre cose, si tratta della vita quotidiana dell'uomo. Cioè della morale che viene applicata giorno per giorno questo. E cosa porta tutto questo? Beh, lo sappiamo benissimo dove porta tutto questo, alla fin fine. Volete una piccola, un piccolo assaggio di articoli che ho scaricato da internet poco prima di venire via, ve li do anche subito, guarda. Psicologi e preghiere, la clinica dei preti pedofili, Brasile, nel centro aperto in segreto da italiani, curiamo i fratelli senza scandali. Ne hanno circa 500 in Brasile. Luiz Gen Felipe e altri pranzano in 10 minuti, scambiano poche parole, sulla tavola riso e fagioli, carne, manghi e banane del giardino, fa caldo a Barretos come tutti i giorni l'anno, padre Mario si alza e tutti fanno il segno della croce, sparecchiano, Felipe corre in cucina a vari piatti, è il suo turno, poi tutti salgono in camera, iniziano le attività del pomeriggio, lettura, preghiera, computer, qualche lavoretto, qualcuno ha appuntamento con Hilda la psichiatra. Luis e gli altri hanno tra i 30 e i 40 anni, vestono magliette jeans, sono di pelle olivastra, accenti del sud ma anche del lontano nord-est. D'accordo per passare una giornata con loro è stato chiaro, niente nomi veri, niente dettagli sul motivo della permanenza qui, in una casa parrocchiale qualunque, in una cittadina qualunque del Brasile. È un centro di ricovero per preti pedofili, per preti pederasti. E in Brasile la questione sta arrivando al nocciolo del pettine, perché ormai si parla di 1700, per la Chiesa Cattolica 1700, per cui si tratta tranquillamente di 2000-2500 preti che sono coinvolti nelle attività pederastiche in Brasile. Confessioni shock, l'abate, sì, ho abusato di 30 bambini. Questo non è in Brasile, questo è accaduto a Farneta, ad Arezzo. Un santo fuori, un orco dentro. Due facce, una sola vergogna, quella per l'uomo e quella per la Chiesa. Quando Pierangelo Bertagna ha abbassato gli occhi grandi e neri e la fronte alta e calva, neanche gli investigatori gli volevano credere. È tutto vero. Il bel fagor dei bambini, quell'omone dalla faccia grande e le mani forti, era davanti a loro perché 30 ne ha raggirati, guadagnando un primato per la difesa, che la difesa semplificherà in molestie sessuali e l'accusa chiamerà violenze carnali. 30 ne ha confessati, tutta con la voce fonda e l'animo bifido. Il paese tace, si volti la gente di Farneta sconcerto per un segreto pesantissimo che gravava nell'aria come un macigno. Quello era il loro parroco. C'è rabbia in quei volti, tanti genitori pronti a fidarsi di una catechesi senza sospetto e sollievo di chi è riuscito a scampare a un incubo grande. Tanti bambini potranno continuare a giocare con l'innocenza della loro età, ma sempre troppe le vittime che non dimenticheranno. Mamma, devo dirti una cosa, è cominciato tutto così in Val di China, con un bambino di appena 13 anni che ha provato a spiegare alla mamma quelle cose strane che faceva con Don Pierangelo, il sacerdote dell'abbazia di Farneta, il suo parroco, vincendo da solo la vergogna. La mamma sconvolta è corsa ai carabinieri alla ricerca di un'ingiustizia che potesse diventare conforto. Era l'11 luglio, quando la procura di Arezzo ha aperto il fascicolo affidando le indagini al PM Aretino e a Silvia Spena, disposte le intercettazioni telefoniche e ottenuto le prime conferme, pedofilia. Scattano gli arresti domiciliari, la Chiesa corre ai ripari. Due settimane fa il vescovo di Arezzo Gualtiero Bassetti, lo stesso che nel 2000 ha ordinato sacerdote Bertagna, decide di sospendere la Divinis e lo trasferisce in un eremo della Val di Chiana, Aretina, dove il pedofilo sconta il provvedimento deciso dal GIP. Gianni Fruganti, arresto per violenza sessuale nei confronti di minori. La scorsa settimana la diocesi ha annunciato la sua sospensione e ha disposto il processo canonico che potrebbe togliersi qualsiasi titolo religioso. Di certo la Chiesa di Papa Ratzinger non interferirà nella vicenda con mano leggera. Nel frattempo inizia anche il via vai di molte famiglie dei carabinieri del posto, tante, troppe, per denunciare un incubo terribile. Anche nostro figlio ha subito estranea attenzione dell'abate, aiutateci. In quelle famiglie vivono bambini che non superano i 15 anni. 30 di questi bimbi, 8, quelle famiglie, 8, 9, 11 anni sono stati violentati da quell'abate, dalla barba lunga e gli occhiali da vista, un Babbo Natale buono, così attento ai ragazzi del posto e attivo nei loro confronti, ma anche così falso. Chi poteva immaginarlo? Don Pierangelo incantava con le parole e con quei modi pacati. Il suo carisma aveva affascinato e convinto tutti, ma forse la solitudine passata nell'eremo lo ha costretto a riflettere, a guardarsi nell'animo con onestà. E dopo, quando Pietro Bretagna, oggi 44enne, era un missionario laico all'estero, vita di rinunce e sacrifici, dormivo sul pavimento e mangiavo solo verdura, ha raccontato agli inquirenti, ma tutte quelle previazioni non sono bastate a spegnere quegli istinti insani. 30 ragazzi ho abusato, e di 30 ragazzini, bambini o adolescenti, fra gli 8 e i 15 anni. Un brivido di gelo e di rabbia, la confessione continua. Quelle violenze sarebbero iniziate nella zona d'origine, in Lombardia, la Lombardia e il Bresciano. Ah, Don Bertagna è nato a Gardone, in Val Trompia, proprio in Val della Lega, una delle valli tante esaltate della Lega, in provincia di Bergamo. Chissà quanta malsanità c'è là dentro. In provincia di Brescia, scusate, dove lavorava come missionario laico. Poi proseguite al seminario di Arezzo, dove a 39 anni era diventato sacerdote, fino all'abbazia di Farneta, a poca distanza da Cortona, in cui era stato nominato parroco. Violenze e molestie si intrecciano in un filo di orrore che percorre mezza Italia. Le indagini continuano, continua la ricerca delle conferme che puntualmente arrivano. In paese invece c'è solo voglia di dimenticare. Già, anziché voglia di giustizia, c'è voglia di dimenticare. La cosa più atroce di tutto questo non è il fatto che un prete cattolico abusi dei bambini. Tutti i preti cattolici abusano di bambini, tutti, perché quantomeno li mettono in ginocchio e li costringono a pregare, quantomeno, ed è orrore ed è violenza gratuita. Ma quello che è orrore è questo: neanche gli investigatori gli volevano credere. Cioè, questo è, cioè, dei poliziotti, dei carabinieri, degli investigatori non sanno che aprioristicamente i preti stuprano bambini. Per dogma. Per imitazione di Cristo. Non lo sanno loro. E questa cosa che fa indignare, che fa incazzare, è la stessa sono esattamente le stesse cose che avvennero in Canada, che avvennero negli Stati Uniti, che avvennero in Brasile, che avvennero in Australia, che avvennero in Irlanda, e che avvennero in Francia. In pratica, il condizionamento educazionale dei cattolici, la manipolazione mentale che i cattolici mettono in atto sui bambini, fa sì che da adulti pensano al prete cattolico in maniera diversa da ciò che il prete cattolico è, cioè gli impedisce di vedere la realtà oggettiva della situazione nella quale noi stiamo vivendo. Pertanto abbiamo dei poliziotti che sono mentalmente modificati, sono plasmati mentalmente a non vedere l'orrore nelle azioni dei vescovi, nelle azioni del prete, anziché essere educati a guardare quella che è la legge sociale, a guardare quella che è la legge costituzionale. Cioè abbiamo delle persone psicologicamente inadeguate ad affrontare le contraddizioni della società. Questo non significa che non fanno il loro dovere, o non cercano di fare il loro dovere. L'ho già detto questo, cioè non è che il poliziotto non fa il suo dovere o il magistrato non fa il suo dovere, loro lo fanno anche. Però ciò che manca in tutto questo è la visione a prioristica della situazione. Mi spiego meglio: ogni prete cattolico stupra bambini, perché stuprare bambini è la funzione del prete cattolico. Che poi lo faccia dal punto di vista psicologico, soltanto perché li costringe in ginocchio a pregare o a ripetere come degli ossessi, delle formule, che manifestano principi avversi alla Costituzione, oppure li violenti sessualmente, è una cosa abbastanza irrilevante. Chiaramente la legge punisce le due cose in maniera diversa, o meglio, una cosa non la punisce e la tollera, cioè in pratica attraverso il concordato viene meno l'accusa di manipolazione mentale nei confronti del prete cattolico che costringe i bambini in ginocchio a pregare. Cioè il concordato gli permette di fare questo. Cioè nel senso che è comunque un reato, ma viene meno l'attività penale, proprio per questione concordataria. Ciò che invece è la violenza fisica è punita, e punita anche con una certa severità. Ma il problema è che non avvengono indagini a prioristiche. Cioè, poliziotti e magistrati non mettono in atto tutte quelle azioni che devono prevenire il reato. cioè, mentre si mettono in atto delle azioni per prevenire l'azione degli zingari, si mettono in atto delle azioni, non si mettono, dico, in atto delle azioni per prevenire l'attività dei preti cattolici. Cioè, questo che è una violenza sociale inaudita. Cioè, stuprare bambini è un'arma di distruzione di massa. Questo deve entrare nella testa delle persone. E sono armi di distruzione di massa che vengono a distruggere, a saccheggiare il nostro sistema sociale, non solo nell'attimo presente, ma anche per il futuro. Perché si viene a produrre delle persone che sono socialmente inadeguate, psicologicamente disturbate ad affrontare la loro situazione di vita. Ed è un'arma di distruzione di massa. Cioè, basterebbe solo questo per far bombardare il Vaticano come è stato bombardato l'Iraq. Però tutto sommato, chi ce ne frega a noi? Questi danni avverranno fra 20 anni, fra 15 anni. Probabilmente molti di noi fra 15 anni saremo morti. Che ci interessa se la società civile dovrà pagare un prezzo? In fondo a noi non ci riguarda. Abbiamo cose più importanti da fare. E con questo accettiamo la distruzione della nostra società, giorno dopo giorno. È questo che ci divide, che ci differenzia noi pagani politeisti dai laici o dagli anticlericali o dagli atei. Cioè, noi viviamo le tensioni della vita sociale perché noi siamo legati alla vita sociale, noi siamo legati a tutto ciò che si muove nella nostra società, ma non solo nello spazio, ma specialmente nel tempo, nei mutamenti, nelle trasformazioni. Per questo noi siamo persone religiose, e chi fa ciò che facciamo noi, cioè che è attento alle trasformazioni della società in cui vive, è una persona religiosa. Ricordatevi questo. Ed è purtroppo una persona religiosa anche a chi la danneggia, a chi la distrugge la società. Fa della religione il cristianesimo perché distrugge la società civile, la annienta, la saccheggia. Non solo con le menzogne, se è vero o non è vero che quello si chiamava Gesù o si chiamava Giovanni di Gamala. Oh, mi ordina di stuprare bambini, l'imitazione Cristi è quella di stuprare bambini. Che me frega a me se si chiamasse Gesù, Giovanni di Magdala o è stato scritto da Giuseppe Flavio. Questo ordina di saccheggiare il sistema sociale, signori. Capite bene quanto è grave questo. Va bene, è giusto che gli storici facciano le loro analisi, le loro ricerche, ma per piacere la vita sociale, per noi pagani politeisti, è più importante, è fondamentale. Bene, siamo arrivati ormai alle ore 16. Scusate. Andiamo un po' avanti col discorso, cambiamo un attimo il discorso, cambiamo tutto quanto, dai. Lasciamo anche un po' di notizie stampa in giro, comunque sì, ci sono soliti arresti di preti, solite indagini, soliti tentativi del Vaticano di mettere le mani sulla società civile. Ci sono sempre le solite cose sulla teoria di Darwin, sull'evoluzione, una cosa che i cristiani odiano nel modo più assoluto perché dimostra la falsità della realtà del suo Dio. Ci sono una serie di notizie anche dal punto di vista sociale, nuove scoperte o diffusione di stampa, per esempio. Sì, ci sono le solite cose, insomma, comunque le lasciamo là perché andiamo avanti un po' col discorso sulla divinazione. Perché voglio parlare di divinazione? Perché troppo spesso in internet vedo gruppi religiosi, specialmente i Vicca, che continuano a parlare di divinazione, che però si trasferisce quasi esclusivamente in fare tarocchi, in fare rune o comunque cercare di prevedere in questo modo il futuro. E lo vediamo questo senza capire esattamente che cosa sia la divinazione. E allora, io ho fatto un documento che ho messo in internet. A proposito di internet, questo mese sono state aperte qualcosa come 17.000 pagine. In pratica, io in questo mese sulle mie pagine internet ci sono state 17.000 aperture. Allora, i siti dove ho scaricato ciò che ho letto, Allora, i siti dove ho scaricato ciò che ho letto. Vado su Google, scrivo la parola sacerdoti, pedofilia, chiedo news e mi danno le notizie. Molto semplice, cioè non esiste una cosa segreta, esistono tutta una serie di giornali, oggi come oggi, è arrivato un fax, sto rispondendo a un fax che mi è arrivato a firma di Italia Andrea, esistono tutta una serie di giornali che sono giornali in internet, giornali in web. Alcuni naturalmente si fanno pagare, altri non si fanno pagare, e non si fanno pagare specialmente i giornali che diffondono un certo tipo di notizie che sono abbastanza importanti e che non trovate quasi mai sui giornali normali. Per esempio la notizia del prete di Arezzo, io qui ho il ritaglio, vediamo un attimo se lo trovo subito, il ritaglio del Gazzettino, vediamo un attimo, eccolo qua, no, il ritaglio, non è questo, il ritaglio sul Gazzettino. No, aspetta un attimo, cazzo, è così piccolo che non riesco neanche a individuarlo in mezzo agli articoli che ho. Vediamo un attimino. Niente, era così piccolo sul Gazzettino che praticamente non ce l'ho. Ho la notizia comunque dal giornale La Repubblica e dal giornale La Nuova Venezia. O il Mattino di Padova, adesso non mi ricordo fra i due quali l'ho tagliato, però sul Gazzettino si trattava di un trafiletto di 4 righe, 5 che abbia, e praticamente il Gazzettino ha letteralmente silenziato la notizia. C'è sulla Repubblica un servizio abbastanza buono e sul Mattino di Padova c'è un altro servizio di 3 colonne per circa 5 cm. Mentre invece su tutte le altre è stato letteralmente silenziato. In compenso il Gazzettino fa un titolo a mezza pagina rispetto a un omicidio avvenuto a Biella. Satanismo sullo sfondo del delitto, cioè le solite cazzate che fa il Gazzettino per lanciare i suoi giornali, cioè lanciare questo allarme satanista gli piace moltissimo, se poi ci sono altre aberrazioni in giro. Comunque, torno a ripetere, basta andare su Google e inserire la parola preti, sacerdoti, pedofilia e vengono fuori quelle che sono le notizie attuali. Non serve una grande ricerca, vi assicuro che è pieno le notizie quotidiane, cioè ogni giorno c'è qualcosa. Fate conto che quella che io ho scaricato oggi, quella che io vi ho letto, vediamo un attimino se è. No, solo la data di scaricamento. No, è del 27 novembre 2005 ed è tratta da Il Messaggero. Naturalmente questo è un giornale che l'ha presa dal Messaggero. Per cui il 27 novembre è fatto un po', insomma, 4 giorni fa la notizia. Cioè questo articolo di 4 giorni fa. Ma anche a pedofilia, lettera appello al Papa di vittime di abusi sessuali, che è stata presa da un altro giornale sempre in internet. È una notizia che viene ripresa dal fonte APC, questo non lo so, pensavo che fosse di un'altra agenzia. Sì, si parla praticamente di questioni della pedofilia in Irlanda. Vabbè, niente, passiamo un attimino a questo discorso qua allora. Sulla divinazione che vi ho cominciato, cioè praticamente le persone non sanno che cos'è la divinazione, cioè scambiano praticamente la divinazione per quella che è la superstizione. E allora io ho preso un attimino la divinazione da Cicerone e ho fatto questa pagina web che la trovate sempre sul sito www.federazionepagana.it. Ve la cercate dentro, beh, sta diventando una miniera, adesso devo buttarci dentro un'altra 200-300 pagine, staremo a vedere cosa diventa quel sito. Divinazione. Nelle antiche definizioni da dizionario, nelle antiche religioni antiche e primitive, l'arte di prevedere il futuro attraverso l'interpretazione di eventi ritenuti segni dati dagli dei. Questo ci dice il dizionario. Che cos'è dunque la divinazione? È la capacità di un soggetto di interpretare i fenomeni al di là della normale significazione che ne dà la ragione. I fenomeni possono essere interpretati sia all'interno dello spazio, oggetti che si manifestano nel presente o nei confronti dei quali si mettono in essere strategie soggettive per giungere all'armonia, o nei confronti del tempo, oggetti che si manifestano nel presente e che inducono a delle trasformazioni, dei mutamenti nei confronti dei quali si agisce al fine di ottenere dei mutamenti a sé favorevoli. Il mondo in cui viviamo agisce e il suo agire si riversa anche nei nostri confronti. Il mondo in cui viviamo mette in essere delle strategie di mutamento che ci costringono ad adattarci. La nostra educazione ci costringe ad affrontare solo i fenomeni che rientrano nella nostra ragione, ma il mondo è in sé infinitamente più grande e spesso noi subiamo i fenomeni ultimi di processi di trasformazione che sono iniziati fuori dalla portata della nostra ragione, in un tempo diverso o in uno spazio diverso, in situazioni che la nostra ragione non è in grado di analizzare o di intervenire. Ad esempio, il disboscamento della foresta amazzonica porta all'inaridimento del Sud America, che implica un innalzamento della temperatura del Golfo del Messico, che produce un numero maggiore di uragani che si abbattono sugli USA. Il tizio che si vede spazzata via la casa in Florida non è in grado di mettere in relazione quella distruzione con l'avidità dell'accaparrarsi il legname dell'industria USA e la distruzione della foresta amazzonica. Sull'intero pianeta la vita è come un insieme di perle in un vaso di vetro, in cui la vibrazione di una perla si trasmette a tutte le altre, e il veicolo di trasmissione sono i mattoni della vita, gli dèi, che presenti in ogni perla mettono in fibrillazione ogni se stesso in ogni perla. È piuttosto complesso sapere perché quella perla vibri, ma è più facile sapere che cosa implichi il suo vibrare nell'insieme in cui siamo immersi. Lo stesso nostro divenuto, come individui singoli di questa singola specie della natura, è dovuto ad un infinito numero di condizioni e di strategie d'esistenza fuori del nostro controllo, fuori della nostra ragione. A noi stessi e noi stessi siamo il fenomeno manifestato da quelle strategie o uno dei fenomeni. La conoscenza si può intendere come la capacità dell'individuo di far vibrare le proprie emozioni in relazione a quanto giunge dal mondo in cui vive. Quando quanto ci giunge dal mondo fa vibrare le nostre emozioni, coinvolgendoci, siamo su un sentiero di conoscenza. Il sapere della ragione si ha quando quanto ci giunge dal mondo è un'informazione che si può inserire o meno nella nostra ragione, qualora la nostra ragione abbia degli interessi in relazione a quanto giunge. Per esempio, se un archeologo scopre una pietra scheggiata in un certo modo, databile 200... databile 200.000 anni fa, è in grado di fare tutta una serie di congetture. Quelle congetture, sulle quali si innesta la ricerca, dilatano il sapere della ragione, la non conoscenza, sia nella manifestazione di indifferenza soggettiva degli individui davanti ai fenomeni provenienti dal mondo. Questi non toccano né le loro emozioni, concorrono alla formazione della loro conoscenza, né la loro ragione, concorrono alla formazione del loro sapere. Scusate un attimo solo. Allora, scusate un attimo questa interruzione, perché il problema da risolvere nella divinazione è complesso e coinvolge: 1. Quanti sono i fenomeni che giungono dal mondo e che noi siamo in grado di comprendere, considerare e valutare? 2. Quanti di questi fenomeni che giungono dal mondo vengono valutati attraverso la nostra ragione e quanti vengono valutati attraverso la parte profonda e antica del nostro cervello, del nostro percepire? 3. Quando questi fenomeni giungono, sia che noi li consideriamo o non li consideriamo, quali modificazioni inducono nell'oggettività in cui viviamo? 4. Quando questi fenomeni giungono, quali trasformazioni mettono in moto nell'oggettività in cui viviamo? 5. Quando l'oggettività in cui viviamo si adatta, trasformandosi ai nostri fenomeni, sia in termini spaziali, sia in termini di strategie di esistenza, quali strumenti e trasformazioni io devo mettere in atto? Il soggetto che pratica la divinazione è un soggetto attivo nell'oggettività nella quale vive. Le sue azioni sono fenomeni che, introducendosi nell'oggettività, la costringono a modificarsi. Se io, agendo, manifesto dei fenomeni che inducono delle trasformazioni nell'oggettività, devo necessariamente sapere quali saranno le trasformazioni che induco, in quanto di quelle trasformazioni io ne conservo la responsabilità soggettiva. Ho la responsabilità per ciò che avrei potuto fare e non ho fatto. La divinazione diventa arte del superamento della mera forma della ragione per cogliere il movimento profondo degli oggetti del mondo attraverso una continua modificazione soggettiva al fine di penetrare meglio la realtà nella quale si vive. Inoltre, il soggetto deve sapere che non vive la separazione fra soggetto ed oggetti, ma vive all'interno di un crogiolo dinamico di soggetti che progettano nei suoi confronti e nei confronti di ognuno di loro, dove i fenomeni che si presentano sono il risultato di strutture operative dinamiche, quali prodotto di un numero infinito di intelligenze che costruiscono il mondo che ci circonda. Non entrerò nella divinazione. Quello che a me interessa mettere in rilievo è che esistono due percorsi per praticare divinazione. Uno è il percorso religioso e l'altro è il percorso superstizioso. Il percorso religioso della divinazione. Innanzitutto cominciamo a parlare dell'oggetto della divinazione, il presagio. Ne cito dalla divinazione di Cicerone. Né l'uso avrebbe consacrato a caso quella parola a presagire, se ad essa non corrispondesse nessuna realtà. Me lo presagiva il cuore, uscendo di casa, che sarei venuto inutilmente. Sagire, infatti, significa aver buon fiuto, donde si chiama sagae, le vecchie fattucchiere, perché pretendono di saper molto, e sagaci sono detti cani. Perciò, chi ha la sensazione, sagit, di qualche cosa prima che accada, si dice che presagisce, ossia, sente in anticipo il futuro. Dalla divinazione di Cicerone, libro primo, paragrafo 65. Il presagire è quanto emerge dall'individuo al di fuori della ragione. Il presagio è la forma che nella ragione assume l'intuizione. L'intuizione si forma in ambiti fisico-psichici dell'individuo al di fuori del controllo descrittivo della sua ragione. Si forma nella parte antica del cervello, elaborando fenomeni diversi o in diverso modo dalla ragione che provengono dal mondo esterno. Questo diverso modo di elaborazione si trasferisce nella struttura emozionale e si presenta spesso alla ragione sotto forma di inadeguatezza psicologica, fastidio, gioia, euforia, che creano nella ragione stati psicologici di aspettativa o inadeguatezza rispetto ai soggetti che l'individuo sta mettendo rispetto ai progetti che l'individuo sta mettendo in atto in quel momento. Questi stati psicoemotivi vengono giustificati dalla ragione, che vi attribuisce un significato per quanto la ragione riesce ad immaginare. Qualche volta la ragione riesce a far coincidere la sensazione col significato dell'intuizione. Nella maggior parte dei casi, nella stragrande maggioranza degli individui, la ragione ha creato una separazione netta fra la parte interna e antica del cervello e la sua descrizione del mondo. Questa separazione, che è sia di natura fisica che psichica ed emozionale, impedisce all'intuizione dell'individuo di interferire nella sua azione. La separazione operata dalla ragione fra mondo descritto e mondo reale è necessaria al fine di delimitare il mondo in cui il soggetto della natura, l'essere umano nel nostro caso, opera e si trasforma, l'immenso lo travolgerebbe. Tuttavia, l'immenso esiste e comunque si presenta al soggetto con un infinito numero di fenomeni, che per il soggetto diventano oggetti in se stessi, non conoscendone né l'origine né i mutamenti che hanno attraversato né gli effetti che produrranno sia nel suo mondo che nell'infinito di cui sono manifestazione. Uno dei sistemi che la ragione usa per separare la percezione dell'individuo dall'immenso è quello di proiettare sui fenomeni esterni l'immaginazione della ragione. La ragione prende il fenomeno esterno ad essa e lo riveste della sua immaginazione. La ragione immagina il significato della sensazione che le arriva, immagina la forma della percezione visiva, attribuisce un significato preciso e limitato all'emozione che sta travolgendo l'individuo. La ragione è una specie di guardiano della sanità mentale dell'individuo, solo che, come tutti i guardiani, diventa un tiranno atroce qualora l'individuo non impari a disciplinarla e a metterla al proprio servizio. Il proprio servizio significa costringere la propria ragione a lasciar passare l'intuizione e a diventare duttile e attenta all'intuizione che emerge dentro di noi. I percorsi di stregoneria portano a questa condizione, attraverso l'autodisciplina, che da un lato si impone alla ragione e dall'altro si impone alle nostre emozioni nella relazione empatica che costruiscono col mondo circostante. Ci sono persone che hanno facilità nel far emergere la propria intuizione e sono ricche di intuizioni, altre che hanno difficoltà sia a far emergere l'intuizione sia a bloccare l'immaginazione della propria ragione sulle proprie intuizioni e sensazioni. Ci sono delle persone che vivono di intuizioni e vanno fuori di testa e ci sono delle persone che negano assolutamente l'intuizione, ma questo è un altro discorso. Cito da Cicerone: l'altra forma di divinazione, l'ho già detta, è quella naturale. Essa, con sottili ragionamenti riguardanti la scienza della natura, va riferita all'essenza degli dèi, della quale, secondo i pensatori più dotti e sapienti, noi abbiamo tratto le nostre anime, come se le avessimo aspirate o bevute. E poiché il tutto è compenetrato e riempito di spirito eterno e di intelligenza divina, avviene necessariamente che le anime umane subiscano l'effetto della loro affinità con le anime divine. Ma nello stato di veglia le nostre anime devono occuparsi delle necessità della vita e quindi si disgiungono dalla comunanza con la divinità, impedite come sono dai legami corporei. Vi ricordo che Cicerone viene fatto passare nei libri di testo come uno scettico. In realtà Cicerone non è uno scettico, è semplicemente uno stoico che nega lo stoicismo, esattamente come oggi abbiamo gli atei, che sono dei cristiani che negano Dio, ma i principi sono quelli che manifestano. Vado avanti. La sensazione emozionale di far parte di un insieme è una condizione reale che viene osteggiata dalla ragione, che separa l'individuo dalla propria percezione emozionale. Ma la stessa percezione emozionale separa il soggetto, l'individuo, dall'insieme dei soggetti che formano il mondo in cui vive, legandolo non per ciò che l'individuo è, parte di un ipotetico tutto, ma all'insieme delle azioni che manifesta il mondo in cui egli è. Dal punto di vista emozionale, l'individuo è separato dal mondo in cui vive, ma non è separato dalle emozioni del mondo. I termini azioni e emozione stanno a significare intelligenza, scopo, attività progettuale di tutti i soggetti che compongono il mondo in cui il soggetto vive. Si hanno livelli diversi di integrazione e separazione dei soggetti col mondo in cui vivono. L'individuo si separa dal mondo in quanto coscienza di sé, cioè si riconosce quale soggetto diverso dal mondo circostante, ma è legato e comunica col mondo attraverso le sue emozioni. Le emozioni e le azioni sono quanto significano il soggetto nei confronti del mondo circostante. La ragione, come capacità di descrivere forma e quantità, si sostituisce alla comunicazione emozionale. La ragione tenta di dare una forma e quantità agli oggetti che formano il mondo e, imponendosi all'individuo, relega la comunicazione emozionale a livello del subconscio. Il guaio è che per la ragione i soggetti del mondo diventano oggetti e, come tali, muti. Da qui nascono le fantasie illusorie della ragione, di un tutto consapevole progettuale, di un Dio padrone, di un destino da decifrare. Da qui nasce la superstizione. Quando la ragione tace, l'intuizione emerge, e quando la ragione lo intuisce, lo trasforma in presagio. Ciò avviene quando si è emozionalmente impegnati, sotto sforzo, quando la ragione tace e non proietta le sue illusioni sul mondo, come nel sogno. Solo che quanto si percepisce può essere indifferentemente intuizione o illusione, visione o allucinazione, comunicazioni con soggetti del mondo o manifestazione di un desiderio struggente ed opprimente, spesso sindrome d'onnipotenza. La stregoneria va alla ricerca per usare al meglio la propria intuizione, ma la stregoneria è un modo per combattere nel mondo e chi combatte cerca le armi migliori possibili per combattere al meglio. Cito da Cicerone: ora però dichiarerò solennemente che io non do credito ai volgari estrattori di sorti, né a quelli che fanno gli indovini per trarne vantaggio, né alle evocazioni delle anime dei morti alle quali ricorreva il tuo amico Appio. Non stimo un bel nulla gli auguri marsi, né gli aruspici di strada, né gli astrologi che fan quattrini presso il circo, né i profeti d'Iside, né i ciarlatani interpreti di sogni. Essi non sono individui per scienza ed esperienza, ma sono vati superstiziosi e impudenti, spacciatori di frottole, incapaci o pazzi o schiavi del bisogno, gente che non sa andare per il proprio sentieruccio e pretenderebbe di indicare la strada al prossimo. Da quelli a cui promettono ricchezze chiedono un soldo, da quelle ricchezze prendono da sé quel soldo di ricompensa e ci diano come dovuto tutto il resto. Dalla Divinazione di Cicerone, libro primo, paragrafo 132. Ed è questo che fa la ragione. Le ragioni povere, anziché migliorare e dilatare la propria capacità di descrivere il mondo, ad esempio sviluppando la scienza e la conoscenza dei meccanismi del mondo, della forma e della quantità, costringono il mondo ad assumere la forma della loro immaginazione, e su questa immaginazione proiettano le tensioni emozionali dell'individuo: destino, Dio padrone, karma, reincarnazione, eccetera, 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 imponendo delle risposte alle sensazioni emozionali dell'individuo. Su questo meccanismo si innesta l'attività di manipolazione mentale delle religioni rivelate. I ciarlatani non sono solo quelli elencati da Cicerone, che abbondano anche al giorno d'oggi, ma soprattutto i preti cattolici cristiani, imam musulmani, rabbini ebrei, che pretendono di manipolare le persone al fine di imporre loro l'immaginazione nella quale costringere i loro bisogni emotivi. Dopodiché costoro, che affermano che cosa vuole il loro Dio, fanno anche guerre, dal momento che sanno che il loro Dio vuole quelle guerre. Dio lo vuole, no? Si affidano ai tarocchi, agli astrologi, alle sedute spiritiche, alla cabala e a quant'altro per conoscere il disegno del loro Dio padrone. Così una ragione, incapace di farsi venere e di affascinare le emozioni dei soggetti del mondo in cui vive, preferisce andare dalla maga di turno o dal prete cattolico per farsi fare un legamento d'amore. E dopo che la maga ha agito o il prete cattolico ha agito, questa persona si sente più disponibile sessualmente con la persona desiderata, e questa, vedendo una maggiore disponibilità, le si avvicina. E allora quella persona dirà: vedete che la maga del legamento d'amore funziona, vedete che la preghiera del prete ha funzionato. E così si avanza d'inganno in inganno, e la magia dell'intuizione rimane legata nella parte più antica del nostro cervello. C'è una sensazione di struggente e di rimpianto che sta a ricordarci cosa? Che sta a ricordarci cosa saremmo potuto essere e che cosa di diverso nella nostra esistenza avremmo potuto fare se solo avessimo avuto il coraggio di scegliere, pescando dal nostro cuore. E questo pezzo lo trovate tutto quanto su internet, al sito www.federazionepagana.it. Naturalmente ne trovate molti altri pezzi, perché visto l'ora finita, anzi ho anche finito il tempo. Guarda. Va bene, facciamo una telefonata, forse una, forse neanche una di questa trasmissione, perché purtroppo... Pronto? Pronto? Ciao Gian Paolo!
Ciao Claudio.
Ciao.
Mi è piaciuto moltissimo quello che hai detto qui ultimamente, specialmente quelle domande che hai fatto, che hai posto. Domande che vanno rivolte allo spazio, se non erro, o comunque al circostante, no? E allora io invoco la razionalità umana e così detto anche logica, e che mi peschi fuori razionalmente cosa hai detto tu, come è possibile?
Questo è un altro discorso.
Ecco, io mi chiedo questo.
Va bene.
E quindi lo stuprar cervelli da 2000 anni, ma stuprar cervelli è peggio ancora che andare con l'immaginazione nello spazio e pescare quello,
certo,
che si può pescare.
Certo.
Perché è tremendo veramente sottoporre a una macellazione, la dico io, per 2000 anni, roba del genere. Perché io dico una semplice cosa.
Velocissimo, me devo buttare giù.
Certo.
Dimmi.
Il mondo, la Terra ha 4 miliardi di anni circa. Le religioni rivelate quanti anni hanno?
2500.
Basta. Ti saluto e ti ringrazio.
Ciao. Niente, devo chiudere qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, sta arrivando al Vise, chiaramente. Io vi do appuntamento per le ore 19, vabbè, vuol dire che alle ore 19 farò più telefonate, va bene? Portate pazienza, ci vediamo stasera alle ore 19, fra le ore 19 e le 20. Ciao a tutti e a risentirci, a stasera, ciao.